tutto io ho dei problemi con questo microfono, ce l'ha con me, ecco. Allora, innanzitutto avete visto chiaramente anche il montaggio, per voi è molto importante capire questo, anche il montaggio racconta, non è, ahimè, soltanto chi scrive. E naturalmente ci sono esempi famosi di questo, pensate soltanto al film Nuovo Cinema Paradiso, che faceva abbastanza schifo finché a un certo punto non l'hanno rimontato e ha vinto tutto quello che doveva vincere, ma è stato quello, diciamo, la chiave di volta. Da questo montaggio sicuramente vi rendete conto che questo, che poteva essere un film sulla matematica o sulla follia, in realtà è un film profondamente un film sull'amore.
Certo.
E adesso quindi Don Mauro ci spiegherà cosa ci fa capire.
Allora, io perché ho scelto questi 8 minuti per parlarvi di ispirazione, rapporto tra ispirazione e attesa? Beh, innanzitutto anche per ringraziare un po' la Lux, perché questo, diciamo, l'idea è mia, eccetera, però se non fosse stato per i tecnici che ci hanno lavorato non sarei mai stato capace, cioè, di fare qualcosa del genere, di questo livello, no? Allora, vedete, il problema dell'attesa, io ho detto ispirazione e attesa, noi pensiamo che Russell Crowe incarni in qualche modo la dimensione dell'ispirazione, voi sapete il suo personaggio, voi sapete che cioè, che cos'è un sogno? Un sogno è guardare quella parte della nostra vita che ha qualcosa di reale ma anche qualcosa di misterioso, qualcosa che non torna, no? Come fare per realizzare questo sogno? Quali sono i rischi? Come si può non realizzare un sogno? Un sogno non si realizza quando diventa un delirio, oppure quando semplicemente io divento cinico, quando io decido di non provare a realizzarlo, quello che ho sognato è soltanto un brutto sogno. Ora, nel lavorare sull'ispirazione, sulla realizzazione dell'ispirazione, è fondamentale la dimensione dell'attesa. Allora, qui voglio parlare bene di questo aspetto, che viene incarnato benissimo dal personaggio di Alicia, no? Allora, l'attesa, perché vedete, la parola attesa può indicare una dimensione esterna a noi, esteriore a noi, oppure qualcosa di più intimo. Se l'attesa è soltanto che io aspetto l'autobus, cosa stai facendo? Sto attendendo l'autobus, quindi cosa mi sta cambiando la vita? Nulla. Arriva l'autobus, non arriva, sono in ritardo, non mi cambia, è un'attesa esteriore a me. Invece io ho voluto prendere questa dimensione dell'attesa perché ho voluto proprio indicare l'attesa della donna in attesa. State attenti, questa dimensione non è soltanto femminile, deve essere anche qualcosa che hanno i maschi, cioè non è essere maschi, non riconduciamolo allo stereotipo maschio femmine, è qualcosa di più profondo, però è la donna che attende, cioè lo scrittore deve essere anche una persona, deve essere anche una donna che attende, cioè l'ispirazione deve farsi fecondare da questa ispirazione. Cosa vuol dire essere una donna, un essere che attende? Allora, l'essere che attende, se nel mio corpo, guardiamo proprio alla dinamica dell'attesa dell'essere una donna che attende, dell'essere una donna incinta, succede qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che avviene normalmente. Cioè, se nel mio corpo entra un corpo che mi è estraneo e lascia qualcosa di sé, il mio corpo lo rigetta, no? Quello è il problema che c'è in tutte le operazioni. Infatti l'amico di Virginia diceva che c'era un personaggio che arrivava e lui lo mandava via, cioè istintivamente quello che viene fatto è questo, no? Invece la donna che rimane incinta, che è in attesa, alla donna che è in attesa accade esattamente il contrario, cioè il corpo che riceve cambia accogliendo quell'altro corpo e lo sviluppa, cioè e lo nutre. Mi seguite? Allora, quando una persona scrive deve saper fare questo tipo, all'interno deve saper fare questa cosa e all'esterno deve anche fare da ponte rispetto alla realtà, per cui lo scrittore deve trovare anche poi la casa editrice, cioè lo scrittore che dice ho scritto un romanzo, lo tengo nel cassetto e sapete, i cattivi ce l'hanno con me, io sono un prete quindi a me non mi pubblica nessuno, non sta guardando la realtà vera, cioè, perché dovrebbe dire proprio perché i cattivi sono cattivi e vogliono fare soltanto soldi, se tu facessi una cosa con la quale veramente guadagnano ti pubblicherebbero. Vuol dire che non è abbastanza bella. Mi seguite? Nei dialoghi che ha Russell, quindi voi sapete, no, come funziona il film. Allora, innanzitutto la donna, vedete che la donna, nella quella prima scena fantastica, succede che John Nash vincerà il Nobel per l'economia perché inventa quella teoria per cui nei contratti, quando si è entrambi vincenti, il sistema va avanti, no? E quello è quello che lui formalizza dal punto di vista matematico con una cosa incomprensibile. Ma lei, quella cosa lì così difficile, riesce a farla diventare realtà aprendo le finestre. Cioè lei realizza quello che lui dice in quella maniera così astratta. Quella è l'attesa, quello è il ruolo tra attesa e ispirazione. Poi è quello è il tema che viene sviluppato lungo tutto il film. Per cui lei, voi sapete che l'amico è un amico inesistente, per cui gli amici inesistenti ti dicono una frase qualsiasi. Cioè, lui fa una domanda e l'amico dice non ci sono risposte, non esattamente la parola, il concetto è questo, no? Invece poi dopo, nella realtà, vedete quando l'amico di Alice le chiede come stai tu? E lì c'è questo dialogo meraviglioso in cui viene fuori proprio lo sforzo di riuscire a guardare la realtà vedendo in essa che si incarna il proprio sogno. Non è sempre così, ma a volte così, e questo mi basta, diciamo così, no? Quindi la dimensione dell'attesa, quindi del rispetto verso l'ispirazione, è tutt'altro che un rimanere fermi a non fare nulla, ma è da una parte fare un lavoro interiore di cambiamento, di scavo. Vi dicevo che io ho dovuto, nel primo romanzo, ho detto, se voi lo leggerete, certe cose non tornano. Perché? Perché la storia non è fatta bene. Perché la storia non è fatta bene? Perché io non avevo studiato sceneggiatura, non l'avevo studiata perché non avevo trovato chi mi aveva spiegato che era importante la sceneggiatura, che mi aveva dato dei libri, cioè bisogna fare un lavoro. Non ho avuto la fortuna di partecipare ai master della Lux, della Luis, però sono preso altre strade, ho trovato gente che mi ha insegnato, no? Cioè bisogna studiare, bisogna proprio acquistare una tecnica, attendere significa anche imparare una tecnica, cercare le persone giuste che ti insegnano. Ed è un lavoro che si fa dentro di sé, e poi è un lavoro che si fa anche fuori di sé, no? Perché poi questa donna riesce a costruire tutto quel mondo per cui poi John Nash riesce a essere John Nash. Non so, ecco, come, quindi, se sono riuscito a spiegare.
Oddio. Adesso, secondo me, sarebbe interessante capire se c'è qualche dubbio, perché altrimenti poi un'altra domanda te la faccio io, che sì, diciamo, poi diventa molto interessante capire appunto la tua specificità rispetto a questo. Voi volevate chiedere qualcosa? Avete qualche domanda da porre? No. Allora, il punto però è che, come dicevamo, tu fai questo lavoro di scavo, tutto quello che hai detto tu, ti prepari, arriva l'ispirazione, eccetera, eccetera. Però poi noi abbiamo visto che spesso ci sono dei personaggi che sono rimasti nella storia del cinema e che hanno influenzato intere generazioni, nel bene ma anche nel male. E quindi, diciamo, qui arriviamo al nodo chiave. Non è semplicemente se tu, adesso banalizzo, ma Susanna, come si chiama, la lasci, diciamo, vivere una sua vita sessuale lontana dal matrimonio, che magari non è secondo la tua stessa dimensione spirituale, o comunque invece da come ne parlavi in realtà sembrava che poi in qualche modo la capissi, no?
Certo.
Allora, fino a che punto tu sei disposto a sfidare te stesso in questo?
Io ho avuto la fortuna, la risposta è, cioè chi è veramente, cioè questa è la mia risposta personale, no? Allora, chi è veramente credente non ha mai paura di andare oltre, nel senso che io ho una fiducia intima che la realtà è sostenuta da Dio che è creatore e padre. Però adesso questo ve lo racconto con un fatto concreto. Io ho avuto la fortuna di sentir raccontare da Eugenio Scalfari il rapporto che ha, diciamo direttamente con la voce, non in televisione, insomma, direttamente Eugenio Scalfari, il rapporto che ha con Papa Francesco. Non so se voi questa storia la conoscete esattamente. Voi sapete che Eugenio Scalfari ha pubblicato la prima intervista a Papa Francesco, no? E allora lui, questo lo racconto a Virginia Piccolillo, perché volete, non so se sapete che in realtà questa prima intervista che uscì su Repubblica a Papa Francesco in realtà non è stata scritta, cioè Eugenio Scalfari non ha registrato le risposte di Papa Francesco e le ha trascritte come fanno credo tutti gli altri giornalisti mediamente, no? Ma
si spera,
ma ha scritto lui le risposte. Cioè, quindi all'inizio, diciamo così, per le prime settimane, l'intervista di Papa Francesco era nel sito ufficiale del Vaticano e come testo del Papa, come se fosse stata scritta dal Papa, diciamo così, e poi invece è stata tolta dal sito e Padre Lombardi, che è il direttore della sala stampa, ha detto che in realtà quelle parole non erano parole del Papa, anche se i contenuti erano rispettosi del pensiero del Papa. Allora, qui c'è una storia molto interessante di come, diciamo, una questione proprio di attesa e di rispetto tra Papa Francesco.
Veramente che rispetto è mettere parole che non erano allora, sue e non lo capisco.
Adesso racconta la cosa come la racconta Scalfari. Allora, lui racconta che quando Papa Francesco divenne Papa, lui scrisse un articolo di fondo in cui faceva delle domande al Papa, a retoriche, e però gli arrivò un biglietto da parte del Papa che diceva che adesso, che subito non ci riusciva, che nel giro di un paio di mesi gli avrebbe fatto avere delle risposte esaustive. E allora lui immaginava che sarebbero arrivate queste risposte con una lettera, diciamo così, più o meno ufficiale, no? Invece gli arrivò una lettera di 9 pagine scritta a mano, che lui pubblicò, nella quale, tra le altre cose, il Papa diceva che gli avrebbe fatto piacere continuare il dialogo a voce. Per cui poi Scalfari andò da Papa Francesco con le domande scritte e fece le domande al Papa e cominciò questo dialogo. E a un certo punto il Papa disse, ma vedo che lei non prende appunti. E allora Scalfari rispose, no, io non prendo mai appunti nelle mie interviste, cerco di capire il personaggio che ho davanti, poi quando torno a casa trascrivo le risposte e quella è l'intervista. E il Papa gli disse, fa bene, la capisco, fa bene. Allora lui proseguì l'intervista in questo modo, tornò a casa e fece questa intervista, diciamo così, riprodusse le domande e poi scrisse le risposte e disse tra sé, io non ho mai fatto leggere nessuno la mia intervista, da nessuno degli intervistati, però è anche vero che non ho mai intervistato il Papa, quindi forse in questo caso gliela faccio leggere. E quindi mandò l'intervista al Papa. Dopo qualche giorno gli telefonò il segretario e gli disse, ha detto il Papa, ok, che la può pubblicare. E allora Scalfari disse, ma il Papa l'ha letta? E il segretario disse, non gliel'ho chiesto. E lui disse, ma guardi, glielo chieda, perché alcune cose che il Papa ha detto io non le ho scritte e alcune cose che il Papa non ha detto io le ho scritte. Allora lui disse, adesso glielo vado a chiedere. Va a chiedere al Papa e il Papa gli dice, ma lei gli ha detto che è ok? E allora lui disse, sì, gli ho detto che è ok. Allora gli ripeta che va bene così, che è ok. Quindi cosa vuol dire questo? Che il Papa non ha letto l'intervista, non l'ha riletta. E infatti poi dopo lui l'ha confermato. e quindi niente, quindi questa intervista è andata così, credo che anche le altre interviste facciano così. Ora, quindi io non so se questo sia dal punto di vista giornalistico corretto, che è successo qua, ho spento, ecco, se sia corretto o non sia corretto, però a me è piaciuto, cioè è chiaro che questo atteggiamento, non so se Scalfari ha avuto rispetto del Papa, però il Papa ha avuto rispetto di Scalfari, no?
Questo sicuramente.
Ecco, allora, dal mio punto di vista, ora fino a che, cioè io credo che per me sia importante mettere in luce il bene che c'è in ogni verità, in ogni situazione. Cioè quando Papa Francesco dice che Emma Bonino o Giorgio Napolitano sono dei grandi d'Italia, è chiaro che non sta dicendo dal punto di vista del Papa che Emma Bonino è una grande per gli aborti, no? Sta dicendo che è una grande, nel caso concreto, per la sua competenza rispetto all'Africa. Cioè, io credo che si richieda da parte dell'autore e anche da parte del lettore la capacità di distinguere quello che è bene e quello che è male. Cioè, il mio lavoro di rispetto è, io cerco di raccontarti nella verità della sua vita questa persona, questa storia. È chiaro che poi racconto una vita, una persona che non è idealizzata. Cioè, noi abbiamo, c'è tutto, scuole di pittura bizantine, mosaici in cui i crocifissi, Gesù Cristo crocifisso è in croce come se stesse ballando, cioè nel senso che non viene rappresentato per nulla il dolore, no? Ecco, la nostra sensibilità oggi non accetterebbe una cosa del genere, cioè non c'è nulla di reale, ma lì proprio si vuole significare che, diciamo, la dimensione soprannaturale, ma a noi oggi questo interessa, non, cioè interessa arrivare al soprannaturale attraverso il reale, attraverso, e quindi io penso, diciamo, come Papa Francesco, che debbo farmi contaminare. Fino a che punto? Non lo so dire in astratto, bisogna vedere in concreto, no? Però non posso pretendere di scrivere qualcosa senza farmi contaminare da quello che scrivo. Contaminare significa, per esempio nel caso degli articoli su Huffington Post, alcuni di questi hanno dato un po' di problemi. Cioè è chiaro che chi li legge può pensare, oddio, Don Mauro è come Don Gallo, Don Mauro pensa che gli omosessuali, non so, e così via, no? Che sia posizioni. Cioè, è una contaminazione che io penso di dover accettare se voglio tenere dei canali aperti verso persone che su molte cose la pensano in maniera totalmente diversa da me. Nel caso di Papa Francesco, secondo me, è quell'intervista, con poi tutto il rapporto d'amicizia che è nato con Scalfari, cioè è stato assolutamente fondamentale per far sì che il suo pontificato venga capito nel mondo laico. Cioè è stata una chiave di volta, un passaggio fondamentale, no?
Sì, però sono riuscita a spiegarmi solo in parte, nel senso, questo è molto chiaro. Tu però hai fatto come esempi, a parte il Papa, la Bonino e Napolitano.
Perché sono esempi che ha fatto il Papa?
Che sono esempi che ha fatto il Papa e che erano oppure l'omosessuale,
oppure, diciamo, Marco Pannella, cioè.
Oppure Marco Pannella, diciamo, comunque che hanno fatto cose che si distaccavano da questo, che però erano profondamente umani, diciamo così. Se io ti dicessi un altro tipo di personaggi, allora io andai a trovare in carcere per fargli un'intervista Izzo, il massacratore del Circeo, che peraltro abitava qui dietro. Lui non è mai stato pentito, tra l'altro viene da una famiglia profondamente cattolica, il fratello è un vaticanista.
Lo conosco benissimo, fratello.
È una persona deliziosa. Lui non ha mai avuto un momento, diciamo, di
pentimento.
Di pentimento. E quando io sono andata a trovarlo, nonostante ci fosse un consigliere regionale che era l'unico che poteva parlare con il detenuto, io non potevo parlare, quindi facevo le domande attraverso di lui, che era una persona di estrema sinistra, quindi di quelli molto dedicati al sociale, che gli diceva: ma dai, ma tu non puoi fare così, ma riconosci che insomma in qualche maniera, anche perché lui dopo il massacro del Circeo, in cui massacrarono quelle due ragazze che avevano portato, lui fece un altro omicidio, poi dopo un po' che era stato in carcere venne liberato e uccise di nuovo, lui uccise una donna e la figlia e quindi venne arrestato di nuovo. A quel punto io andai appunto a fargli questa intervista e lui diceva, in qualche modo si dava una giustificazione, no? E diceva: sì, però lei aveva cercato di farmi una truffa con un supermercato, avevamo comprato questo supermercato, c'era tutta una storia sua, dice, quindi lei aveva tentato di rubarmi dei soldi, quindi tu sai poi io chi sono, quindi tu perché me lo fai? Allora a quel punto in qualche maniera si dava delle giustificazioni, che poi è un po' un percorso che fanno tutti quelli che dal di fuori vengono considerati cattivi. Adesso io non voglio dire che
tranquillo,
ho delle difficoltà a volte a considerare appunto il prossimo tuo un uomo crudele che arriva a fare delle cose terribili. In quel caso forse no, perché diciamo poi parlando con lui ti rendi conto che qualche disagio forte ce l'ha. Però in qualche maniera se lui dovesse diventare un tuo personaggio, tu riusciresti a farne un personaggio in qualche modo a tutto tondo, che abbia delle ragioni, che spieghi se stesso, pur sapendo che in realtà magari non lui, ma una persona che ha vissuto crudelmente, alla fine non andrebbe giustificata?
Mentre parlavi mi veniva in mente l'intervista al figlio di Salvatore Riina.
Sì.
Che è un po' questo problema, no? Cioè nel senso che...
Però poverino, lui non è che...
Sì, però...
sommato, però, certo.
Certo, certo.
Esattamente quello.
Sì, ho capito. Cioè, io credo che la risposta non sia... Cioè, non sia possibile una risposta in astratto. Cioè, io credo che bisogna trovarsi in una situazione e vedere nella realtà che cosa ti accade. Cioè, ecco, io credo... Io l'intervista al figlio di Riina non l'avrei fatta. Certo, per me è facile dirlo perché non mi è capitata l'occasione di fargliela. Forse... cioè, è chiaro che è molto difficile... Bisogna lavorare sui contesti, bisogna lavorare su molti parametri. Allora, io credo che la risposta moralistica sia sempre sbagliata, perché la risposta moralistica, alla fine il messaggio che fa arrivare è... è più il no... è più, diciamo così, è più quella del bene astratto che del bene della persona. Scusate, faccio un esempio che può sembrare fuori dal mondo, però ai preti capitano anche queste cose. Io pensate ad una coppia, marito e moglie, entrambi molto cattolici, per lui diciamo tipo proprio Family Day, per capire, cioè un po' bacchettone, diciamo così, no? Allora, questa figlia di 20 anni decide di andarsi a passare le vacanze, cioè il weekend in montagna con il fidanzato. Per cui, diciamo così, in questa coppia ovviamente disappunto, e lui, il marito, fa una cosa per me assurda. Comunque, con WhatsApp gli manda tutti i punti del catechismo della Chiesa Cattolica sui rapporti, sul fatto che non bisogna avere rapporti prematrimoniali. Bene. La moglie, cioè la madre, invece si accorge che la figlia ha dimenticato a casa la giacca vento, per cui le scrive: ma ce l'hai i soldi per comprare la giacca vento? Allora, vedete, sono due approcci completamente diversi, no? Allora è chiaro che uno potrebbe... Io preferisco il secondo. Cioè, secondo me è giusto il secondo. Cosa voglio dire? Cioè, è chiaro che tu potresti dire, nel secondo stai dicendo: chi se ne frega, fa quello che vuoi, figlia mia. Cioè, nel senso che potresti dare un alcuni direbbero dare un messaggio relativista, no? Io credo che in realtà nel secondo tu quello che fai è che tieni aperti la comunicazione, cioè tu ami tua figlia ama te, e se è vero che io penso che una certa cosa sia sbagliata, che una certa cosa sia non vera, questo si tradurrà in un non bene esistenziale, per cui mia figlia dovrebbe un giorno dirmi, cioè se sta male per quello che sta facendo, grazie alla giacca vento ne parleremo. Cioè, allora, ecco, questo è il tipo, diciamo, di approccio che io cerco di costruire. Poi è chiaro che non posso in maniera preordinata sapere cosa farò. Cerco di trovare. Allora, questo romanzo nasce per la mia passione per lo scrivere e per questa persona, diciamo, per questo spunto narrativo, no? Però non mi nascondo che quando l'ho pensato, quando l'ho scritto, si era nell'ambito del discorso del sinodo della famiglia, quindi tutti i discorsi sulla famiglia, io dicevo ma questi signori che parlano della famiglia, ma sanno com'è la famiglia vera? Ma anche intendo dire la famiglia normale, la famiglia, questa signora vive a Roma, ha un marito, ha due figli, un figlio fa il liceo, l'altro figlio fa le elementari, cioè quindi ha un gatto, il marito in realtà ha una crisi di lavoro, cioè, e quindi mi interessa, capisci? Ecco, cioè questo è quello che io poi cerco di... Rispetto significa, cioè io credo che da parte mia, ecco, sicuramente Papa Francesco ha corso il rischio di non essere trattato con rispetto da Scalfari, però secondo me ha proprio dato il messaggio del dire io devo fare questo per essere coinvolto nella vita degli altri. Tu adesso sei una grandissima giornalista, quindi potrai dire che non è corretto quello che ha fatto Scalfari, io non lo so dire, però probabilmente è quello che ha sempre fatto Scalfari, lui dice che ha sempre fatto così, quindi è chiaro che se io accetto, cioè, di farmi intervistare a Scalfari, accetto le sue regole, non mi sbaglio.
No, su questo non c'è dubbio. Io penso che ti potrei fare a questo punto l'ultima domanda, quella proprio delle 100 pistole. Se voi avete qualche dubbio, qualche domanda da fare, altrimenti...
Facciamo la domanda.
Facciamo la domanda.
Sembra di no.
E se il tuo personaggio fosse il demonio?
Dunque voi non sapete qual è, non so se sapete qual è il vero problema del demonio, cioè il vero problema del demonio, almeno per la religione cattolica, il vero problema del demonio è la carne, cioè nel senso che quello che il demonio non capisce è proprio quello di cui stiamo parlando, cioè nel senso che per la religione cattolica quello che il demonio non capisce, cioè il demonio che sarebbe poi Lucifero, quello che avrebbe voluto è che Dio si incarnasse in lui, non poteva incarnarsi perché lui è puro spirito, voglio dire, ma si unisse a lui. Quello che non tollera il demonio è il fatto che Dio abbia voluto unirsi ad un uomo, cioè alla natura umana, ad un uomo, ma poi in particolare che l'abbia voluto fare attraverso il grembo di una donna, cioè la pancia proprio, le viscere. Cioè questo è perché questa dimensione del corpo, che è la dimensione della storia, che è la dimensione poi nella realtà della contraddizione, della fatica, è proprio quello che lui non capisce. Perché in realtà non riesce a capire com'è possibile che Dio sia grande nella imperfezione. Per cui allora, cioè che sia grande, cioè, adesso vi racconto una cosa, che questa cosa qua probabilmente a voi non interesserà, però secondo me risponde bene a questa domanda. Sapete la Madonna di Guadalupe? Sapete che cos'è, no? La Madonna di Guadalupe? No, la Madonna di Guadalupe, in realtà la fede cattolica dice che non è stata dipinta da mano umana, no? Ma è un'apparizione, come se fosse, diciamo, una lastra fotografica che si è impressa su un telo. Ora, se uno guarda, io non l'ho mai vista da vicino, dal vero, però chi l'ha vista dal vero e anche nelle foto migliori si vede, cioè si vede che il sorriso della Madonna di Guadalupe è un sorriso molto particolare, molto accattivante, quasi coinvolgente. E questa espressione assolutamente particolare è data dal fatto che il labbro, cioè il disegno del labbro, è impresso su un difetto del tessuto, cioè in quel punto il tessuto ha un difetto, un nodo particolare, per cui fa una specie di sporgenza, per cui ha quell'effetto. Ma questa cosa a me piace tantissimo, per questo la racconto, cioè nel senso che si vede come Dio fa una cosa grandiosa attraverso un difetto. Ora, quindi, ecco, diciamo, se il personaggio fosse il demonio, adesso Faust, non so cosa farei, però diciamo, il vero problema sarebbe che in realtà per parlare del demonio bisognerebbe parlare del demonio che è incarnato in una persona. Per esempio, in questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde è un libro assolutamente grandioso, no? In cui Mr. Hyde non è il demonio, però di per sé dovrebbe essere il puro male, e viene certo un personaggio affascinante. Io credo che chiunque, leggendo un romanzo così, è messo, cioè il lettore deve essere messo nella condizione di poter scegliere. Ecco, io credo che sia sbagliato anche l'antitesi, se vogliamo, no? Cioè io voglio far vedere che il male è bene, voglio far vedere che il morale è l'immorale, che il morale ciò è che non deve esistere una morale, ecco. Cioè, questa è una tesi in realtà. Allora è chiaro che probabilmente se io ho una grande tecnica rispetto al lettore qualsiasi lo riesco a convincere, però in questo manco di rispetto, cioè manco di rispetto sia della realtà che del lettore. Quindi veramente secondo me la parola rispetto è la parola, ma poi la nostra società sta andando verso questo, cioè, voi pensate, senza entrare
verso il demonio, verso il rispetto,
no, verso la necessità di costruire in base al rispetto, senza andare nella questione unioni civili, matrimonio omosessuale, eccetera. Pensate a una cosa molto più semplice, che è il mondo dei vegani, il mondo, come lo chiamiamo, degli onnivori, di quelli che mangiano tutti, no? Cioè è chiaro che parlare di rispetto significa innanzitutto il fatto che devono imparare a parlarsi, e quindi io potrò convincerti fino a un certo punto che mangiare carne è sbagliato, e tu mi convincerai fino a un certo punto dicendo che invece è giusto, no? Cioè si arriva a una situazione di stallo. Però poi parlare di rispetto che cosa vuol dire? Significa innanzitutto che rispetto è... Sono contento che mi vuoi fare una domanda, vuol dire che siamo finalmente presi.
No,
sì, vuol dire che rispetto significa innanzitutto che io, se ti invito a casa mia, io sono onnivoro e tu sei vegano, non ti faccio mangiare la carne, ma ti faccio mangiare l'insalata, non so come dire, il rapanello come piace a te, no? Te lo faccio come piace a te. E poi a livello sociale faccio in modo che esistano dei ristoranti dove ci siano dei supermercati, eccetera, eccetera, in cui sia possibile. Ecco, secondo me la nostra società o fa questa scelta, per cui allora mondi diversi, però cioè, io riesco a prendere il valore del fatto che è importante non mangiare carne due volte al giorno perché mi viene la gotta, anche se magari mi piace comunque la porchetta, diciamo, no? Ecco, facciamo fare la domanda.
No, guardi, Virginia. Con il
ah, ok, perfetto.
Ma perché gli stavo dicendo che in questa fase di stallo subentra di solito la scienza,
sì,
si è studi che hanno decretato che insomma l'essere onnivoro o vegano cioè fa proprio male alla psiche, quindi cioè ora c'è proprio una cosa scientifica che lo attesta.
Okay.
Mia madre è vegana sanissima di me.
Studi americani.
Oh. Beh, tu potresti. Facciamo dire qualcosa a Virginia anche su questi argomenti tu. Parla di 27esima ora, per esempio. Che tu sei una delle ideatrici. È finito il tempo? Allora finito.
No, io sono profondamente tollerante sia per i vegani che per i carnivori che per qualsiasi altra cosa, quindi a me piace il mondo tollerante. Non mi pare che stiamo andando in quella direzione, però qui...
No, io quello che sto dicendo è che dobbiamo andarci,
la necessità.
Se non ci andiamo, chiudiamo.
Io penso che voi a questo punto avete finito l'ora, spero che vi siamo stati utili per qualche spunto e ringrazio molto Don Mauro.
Grazie a voi.
È stato veramente interessante.